nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella.
Buona domenica, come state? Sopraffatti dal cibo, perché è vero che non si possono fare tavolate, cenoni, però mangiare si continua e credo che avremo anche un po' ecceduto in cerca di conforto in questi giorni di festa. Vabbè, restiamo in clima natalizio perché, come sapete, l'ospite del Caffè della Domenica è stato questo giovanissimo fondatore di Furban, il ristorante digitale, un nuovo modo di considerare la mensa in tempi di smart working. Vabbè, l'abbiamo detto, è un anno particolare e noi abbiamo cercato di tenervi compagnia in tutti questi mesi, in questo anno che ci ha visto alle prese con cose che non avremmo mai immaginato di dover affrontare, e speriamo di essere stati in qualche modo utili nelle vostre domeniche. Proprio con un sorriso che vogliamo chiudere questa stagione di Nessuna è Perfetta, dedicando a noi stesse questa domenica, perché prendersi cura di sé, lo abbiamo ribadito in questi mesi, anche nei tempi di lockdown duro, è un modo di prendersi cura anche della nostra psiche e di volerci bene. Sapete che uno studio ha accertato che chi in questi mesi ha lavorato in pigiama, invece di vestirsi, anche se stava davanti a un computer, non ha fatto un regalo alla propria psiche. Allora, se c'è una cosa che nel 2020 ci è mancata terribilmente, parlo per me, ma parlo per tante donne che mi hanno detto la stessa cosa, ecco, è l'esserci concesse un pomeriggio, una mattina, un'ora dal parrucchiere. Quei mesi senza poter andare dal parrucchiere di quartiere, dal parrucchiere sotto casa, o come nel caso del parrucchiere col quale parleremo adesso, con uno dei più noti curatori di immagine d'Italia, nel cui studio passano attrici, ministre, uno che ha curato i capelli di Kate Blanchett al Festival di Venezia ed è l'autore della frangetta di Maria Elena Boschi, ma tutte sono passate e passano attraverso le sue forbici. Insomma, stiamo parlando di Roberto D'Antonio. Buona domenica, buon anno, visto che questa è l'ultima puntata del 2020. E la prima cosa che vorrei chiederti è che cosa ti hanno detto le tue clienti di questi mesi che nel 2020 ci hanno tolto un'abitudine, quella di ricorrere al parrucchiere.
Allora, guarda, per me la cosa più importante dei primi mesi di questa non so come chiamarla, guerra, epidemia, cosa che non mi sarei mai aspettato nella mia vita, perché io, essendo un pessimista, ho sempre pensato a tutte le tragedie possibili e immaginabili nel mondo e anche nei miei vicini. Cioè, se tu vieni a pranzo da me di sera e devi fare 30 km, io ti chiamo tre volte prima di andare via a casa. Dunque tu capisci che io non sono un ottimista, dunque sono un pessimista. Ho sempre pensato che al Papa arrivasse una bomba, ho sempre pensato alle epidemie tipo di insetti malefici, di zanzare, di mosche, sempre a questo, ai terremoti, ma una cosa così dura, così forte non avrei mai pensato che coinvolgesse non solo noi ma tutto il mondo. È la cosa ancora più brutta e che mi fa tanta tristezza.
E le confidenze che hai ricevuto di questa assenza?
Allora ti dico, ecco appunto, arrivavo al punto. I primi mesi, ti dico, tutta la gente che mi chiamava e anche giornalisti che tu conosci, ne conosciamo, famosi come te, mi chiamavano per avere un po' di notizie della gente, quello che dice là. La gente mi chiamava e mi chiedeva dei consigli tecnici, dunque come la ricrescita si poteva fare, come si poteva tagliare una frangetta, oppure come il marito poteva essere con una macchinetta pelato. E io ho risposto sempre: per i primi due mesi ricordiamoci che ci sono morti in pigiama che muoiono da soli, e questa cosa non voglio rispondere. Semmai mandavo un video che era la parola di Dio che ci diceva e ci rimetteva un po' in riga. Poi dopo due mesi mi sono cominciato invece a preoccupare e a sentire la mancanza sia della gente che anche da parte mia, che sono abituato all'età di 12 anni di essere il confidente, l'amico, il marito, la moglie, l'amante di tutta questa gente, no? Sia uomini che donne io parlo, perché poi alla fine il contatto che io sono riuscito, non so se per merito mio o per Dio che mi ha dato questa fortuna di avere con la gente, perché a me piace molto la gente, mi piace molto ascoltare e mi piace molto dare consigli che sono sempre andati per il verso migliore, e ho sempre aiutato e ho cercato sempre di dare consigli per il verso buono. Dunque mi cominciava a mancare sia a me che alla gente, perché purtroppo il mio salone, i miei saloni che ho fatto nella mia vita sono serviti anche a quelli, a un punto di incontro, a un punto di che c'era il caffè, c'erano le fragole, c'era il mandarino, c'erano i frutti di stagione, il giornale e anche la discussione, no? Poi anche chi non si parlava o chi aveva dei problemi, io ho sempre cercato di mettere una buona parola in questo salone, destra, sinistra, centro, sono andati sempre tutti d'accordo. Mi sembra una cosa quasi magica quella che gli ho creato.
Sì, perché effettivamente appunto nel tuo salone entra di corsa Giorgia Meloni per farsi una piega prima di un evento in TV, io, ed esce appunto Mariana Boschi ci sono tutte.
Pensa che tanta gente, Maria, mi ha anche criticato, sono stato criticato sui social che non seguo io, seguo un ufficio, per delle foto che ho postato insieme a Matteo Salvini, che è una persona che rispetto e che è una persona che ammiro nel suo pensiero e nel modo in cui si porge dentro il mio negozio. Dunque per me è un cliente, una persona che stimo, e dunque non mi va nemmeno di essere criticato io se ho un altro pensiero. Anzi,
certo, tu sei ecumenico.
Io sono ecumenico nel vero senso della parola, nel senso che per me l'essere umano ha il diritto e anzi quasi il dovere di pensarla ognuno a modo proprio.
Mi viene in mente che le persone dello spettacolo, no? Hanno esigenze importanti per come si presentano, per la cura di sé, tant'è vero che ti chiedono appunto di raggiungerli ai festival a Cannes, a Venezia. Nei mesi della pandemia queste persone, queste attrici, questi attori, tu sei molto amico anche di Paolo Sorrentino, come se la sono cavata?
Guarda, erano nemmeno preoccupate per l'immagine, è stata proprio una cosa che l'ha aiutato tantissimo queste persone, perché erano le persone meno preoccupate dell'aspetto fisico rispetto alle persone, diciamo, tra virgolette normali, che sono la donna, la casalinga o la signora bene o la signora che sta al negozio. Erano quelle che dovevano potenzialmente essere più preoccupate, no? Ma dell'aspetto fisico non gli interessava niente, era soltanto l'aspetto lavorativo che le preoccupava molto di più. E dunque questo a me ha fatto molto tristezza e molto dispiacere.
Ecco, ci fermiamo con Roberto D'Antonio, il parrucchiere di Politiche e Dive. Torniamo tra pochissimo.
Abbiamo incontrato ogni sabato pomeriggio tutti i grandi protagonisti della musica, della televisione. Si sono raccontati con grande sincerità, ci hanno fatto ridere, emozionare, commuovere. E in questi giorni li risentiremo nel meglio delle interviste di RadioTube. Come sempre con me, Marta Cagnola, ma eccezionalmente dal lunedì al venerdì alle 10.30.
RadioTube di Marta Cagnola. nessuna è perfetta.
Eccoci di nuovo con Roberto D'Antonio, Salone a Roma, dove, lo sapete, si trova da Paolo Sorrentino a Maria Elena Boschi. Hai detto che tu hai imparato dal potere.
Sì, è vero, ma io non mi vergogno a dirlo, perché il potere, sia nel bene che nel male, tu puoi discernere quello che è meglio, no? Se tu non lo conosci non lo puoi giudicare. A me il potere mi affascina, non sono uno che dice di no, però appunto dal potere, sia negativo che positivo, io ho imparato e mi ha dato una lezione di vita che io mi tengo, e ogni volta posso dare indirizzo. Ma se non ci fosse il potere, come vivremmo, come bestie? Il potere
tu esiste. Tu hai anche potere, tu hai il potere di far sentire bella una donna che magari entra ed è depressa, triste, ha un taglio di capelli sbagliato. È un grande potere.
Io questa è una cosa che a me mi attanaglia e mi fa piacere, perché io ancora la notte quando dormo, credimi, te lo dico con tanta sincerità e anche a chi mi ascolta, io ancora ho gli incubi del lavoro. Prima di andare a Venezia, che sono stato scelto appunto, come dicevi prima, da Kate Blanchett, io per un mese ho sognato dei sogni di paura assurda, che questa mi vedeva dal nero al biondo, dal biondo al nero e dal taglio corto al taglio lungo nella stessa giornata, e dunque io mi svegliavo e continuavo ancora ad occhi aperti a sognare. Dunque per me il lavoro è stato quello che mi ha dato tutto, e questo potere, come lo chiamiamo adesso, o forza o lavoro, è una cosa che a me mi dà tanta responsabilità e tanta forza, perché è quello che se io lasciassi da parte finirebbe Roberto D'Antonio.
Senti Roberto, nei mesi di lockdown abbiamo visto molte attrici farsi crescere i capelli lunghissimi, perché era più comodo, perché con l'extension risolvevano la situazione. Demi Moore mi pare che abbia adesso dei capelli lunghissimi. C'era Coco Chanel che sosteneva che dopo i 40 anni non bisogna mai avere i capelli lunghi, perché i capelli lunghi poi fanno cadere tutto quello che si accompagna, fanno cadere la palpebra, fanno cadere lo zigomo. Secondo te questa cosa dei capelli lunghi legata al Covid è uno sbaglio?
No, a parte non è uno sbaglio, non la trovo legata al Covid, oppure se è legata al Covid non è uno sbaglio. Ma i capelli lunghi su una donna più grande, non trovo giusto le dittature dei grandi stilisti, come poteva essere un grande stilista Coco Chanel, perché quella si riferiva sempre a un personaggio che rispecchiava lei stessa. Io non mi sono mai, anche omosessuale, io non ho mai guardato la donna o l'uomo che ho davanti a me con quello che volevo essere io, ma bensì volevo sempre che la donna o l'uomo che avevo davanti e che consigliavo e servivo avesse una sua personalità. Dunque per me i detti dai grandi che hanno dettato leggi nella moda li trovo sempre assurdi, perché per me i capelli lunghi, chi li ha belli o meno belli, non è vero né che invecchiano, né che danno una data, né che danno niente di differente. È il modo come uno porta qualcosa.
Senti, l'ultima cosa, è vero che nei periodi di benessere economico i capelli si allungano, le donne li portano più lunghi, e poi invece nei tempi di crisi si portano cortissimi? Ho esempi esattamente contrario, non so se sia vera questa cosa o è un'altra di quelle boutade che non corrispondono alla verità. Tu che ne pensi?
Ma io penso che i capelli si tagliavano nei tempi del fascismo, del nazismo o dei ridocchi, e dunque non si potevano portare lunghi, li potevano portare soltanto chi che era ricca, che non era emarginata, che non era violentata da tante cose politiche. E invece adesso, ringraziando il cielo, ci viviamo in un mondo abbastanza libero e dunque questa cosa qua non ha più nessun valore. Dunque i capelli non è che si tagliano, si tagliavano per un motivo, anzi ti dirò di più, che siccome c'è tanta gente che purtroppo con questo male che prima o poi anche quello speriamo che troveranno delle cure, delle cose per poter aiutare a vivere il cancro e a migliorare anche le terapie che fanno cascare i capelli alle donne e specialmente e agli uomini, e dunque quel momento è talmente doloroso che io quando mi chiedono di tagliare i capelli rasati, sai, mi batte il cuore, perché a me il capello rasato sia per l'uomo che per la donna mi fa rivivere soltanto momenti troppo tristi, dunque non sono per i capelli rasati.
Ecco, e quindi allora nel 2021 uno se li fa crescere come gli pare e soprattutto con un sorriso. Grazie.
Grazie Maria, buon anno a tutti. Grazie.
Buon anno. Abbiamo cominciato parlando di bellezza e continuiamo a farlo, perché in questi mesi di lockdown con la nostra ospite affezionata Simona Salvini, fondatrice titolare di My Studio 75, abbiamo spesso sottolineato l'importanza di tenersi su, di prendersi cura del proprio corpo, della propria pelle, persino di truccarsi nei mesi di lockdown. E adesso Simona è tornata con noi per l'ultima puntata di questo 2020 e facciamo un po' una carrellata di quello che per il nostro sentirci bene rappresenta questo 2020. Allora, intanto buona domenica e buon anno Simona.
Buona domenica a tutti, buona domenica a te Maria e buon anno davvero. Che sia veramente un anno proprio più sereno e più leggero, questo
leggero,
che sia l'augurio,
sì, senz'altro.
Sì, che ci facciamo tutti, sì, è vero, proprio così.
Ecco, in questi giorni mi ha colpito un articolo della giornalista e scrittrice Elena Löwenthal sulla Stampa, che partendo dalla scelta di una giovane attrice, Matilda De Angelis, che ha pubblicato una sua foto con l'acne, qualcosa che aveva già fatto tempo fa anche Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker. Ebbene, devo dire che si va affermando sempre di più questa rivendicazione delle imperfezioni. Ora, noi ci chiamiamo Nessuna è perfetta, non possiamo che essere interessati a questo terreno, ma secondo te, Simona Salvini, ha avuto qualche effetto il Covid, la pandemia, il fatto di aver passato mesi chiusi in casa, in qualche modo sta influenzando la scelta di qualche attrice, di qualche personalità nota che dice no, basta, non voglio essere perfetta, vi faccio vedere i miei brufoli?
Boh, sì, secondo me sicuramente il causa effetto, perdona il gioco di parole, non è casuale. È verissima questa tendenza, io ricordo addirittura in Francia in marzo si facevano fotografare le attrici con la ricrescita dei capelli e lì al primo giro, diciamo, una cosa che aveva un po' preso tutti alla sprovvista e ci si scherzava un pochino su. Poi però, a mio modo di vedere, andando un pochino più a fondo della questione, è vero, nessuno è perfetto e questa è una cosa meravigliosa, perché questa virgolette imperfezione ci distingue gli uni dagli altri, perché se fossimo tutti perfetti probabilmente saremmo tutti uguali e sarebbe anche tutto molto noioso, non solo nell'aspetto fisico ma soprattutto nel cervello, nel carattere, nel modo di fare. Quindi va benissimo, purché non si scivoli nell'alibi della pigrizia, cioè che questa cosa diventi un pretesto, tanto sono così e mi prendi per come sono.
Passeremo ancora altri giorni in queste settimane di vacanza festive, passeremo altri giorni chiusi in casa. In molti hanno messo in relazione il fatto di star chiusi in casa con le depressioni che poi hanno accompagnato tutto questo periodo, però c'è anche un clima di festa. E allora, seppure non si va fuori per Capodanno, seppure si resta col proprio stretto nucleo familiare, che cosa possiamo fare per rendere davvero più festoso quella serata, dando proprio anche un segnale, no? Che è festa e quindi ci si veste, ci si trucca. Che cosa si fa nel primo Capodanno chiusi in casa?
Guarda, io personalmente non penso alla seconda parte della frase, è un Capodanno, punto. Normalmente questo evento viene celebrato al chiuso perché è inverno, diciamo che stacchiamo la testa e non pensiamo a dove siamo, oppure se siamo in casa rendiamo di questa situazione un'opportunità, facciamo bella la nostra casa, cioè impegniamoci, perché rimarrà comunque, deve essere un bel ricordo, non deve essere il picco della bruttina. Trucchiamoci, prima di truccarci prepariamo la pelle, i giorni precedenti facciamoci maschere, mettiamoci l'olio sui capelli, curiamoci, amiamoci, vogliamoci bene, e quella sera sfavilliamo con un meraviglioso rossetto rosso, con profumate, conviviamo con le persone, perché dobbiamo farci vedere trasandate in tuta, questo in generale, a maggior ragione non quella sera, per quale motivo? È una festa e festeggiamo.
Chiudiamo su questa nota positiva, non buttiamo via quello che abbiamo imparato in questo anno, anche sul fronte della cura di se stesse. Nell'ultima notte dell'anno brilliamo un po', forse anche solo con un rossetto rosso, e poi ti aspettiamo, Simona, ancora per fare un po' un check di come nell'anno nuovo cambierà, se cambierà un po' l'atteggiamento nei confronti del prendersi cura di sé, perfette o imperfette, va sempre bene.
No, ma certo, ma poi questo qui ormai è quasi un anno, quindi credo che tutti noi abbiamo fatto un po' il giro, tutti noi abbiamo avuto un compleanno col Covid, abbiamo avuto una ricorrenza col Covid, e quindi non è una scusa, è un problema orribile, siamo d'accordo, però visto che c'è e ci dobbiamo convivere nel rispetto delle regole chiuse in casa, un piccolo sforzo su di noi che poi si riverbera sugli altri, perché è modo per dire agli altri vi voglio anche bene. Ecco.
Grazie Simona, buon anno a te, buon anno. Grazie a Simona Salvini per essere stata con noi, torniamo tra pochissimo.
Nessuna è perfetta.
Eccoci di nuovo a Nessuna è perfetta, continuiamo con questa ultima puntata del 2020 e continuiamo a guardare avanti. Lo facciamo con Alessandra Spinelli, caporedattore del Messaggero e anche alla guida di questo nuovo mensile del Messaggero che si chiama Molto Donna. Buona domenica e auguri naturalmente, Alessandra Spinelli.
Buona domenica a te e a tutti gli ascoltatori. Sì, è il nuovo mensile del Messaggero e anche del gruppo Caltagirone, quindi di tutti i 5 quotidiani del gruppo, e fa parte di una serie di periodici che escono una volta a settimana, ogni giovedì. Molto Donna esce il giovedì ed è dedicato a un universo femminile molto molto composito, perché noi siamo sfaccettate, noi abbiamo tanti interessi, parliamo di politica, parliamo di recovery fund, ma siamo capaci anche di sorridere con un bel rossetto che ci dà allegria, e quindi noi raccontiamo tutte le sfaccettature delle donne moderne.
Alessandra, questo numero, il numero che è andato in edicola questo giovedì, l'ultimo giovedì del 2020, ha un articolo che mi incuriosisce molto, cioè le invenzioni che renderanno più facile la vita a tutti. Siccome di rendere la vita più facile dopo un anno così complicato abbiamo voglia tutti, ci racconti le cose che vi hanno colpito di più?
assolutamente. Dunque, è nato un vero network delle creative che si chiama Wise Mind Plus, è un social network delle inventrici, sono già 10.000 e fanno capo a Jessica Abbonandi, che è una signora bolognese di 31 anni che ha avuto l'idea di raggrupparle, proprio perché le donne si sono trovate in prima fila anche in questa occasione a dover così risolvere alcuni problemi pratici. E allora ecco che per esempio hanno inventato lo zerbino a vapore. Perché? Perché noi torniamo magari dal lavoro, torniamo dalla spesa, oppure tornano i nostri figli, i mariti, i compagni, e Ilaria Lisi, che è responsabile di un laboratorio di microbiologia, ha detto: beh, come posso fare, invece di far lasciare le scarpe fuori, come facciamo un po' tutti, fuori sul pianerottolo, ecco lo zerbino, e sterilizza lì per lì le nostre scarpe.
Ma poi particolarmente dopo, utile in tempi di Covid e di pandemia,
assolutamente.
Qualche altra invenzione?
Ma guarda, una cosa carinissima è la pasta che si cuoce da sola, cioè non c'è più bisogno di mettere la pila con l'acqua che bolle, aspettare eccetera. È stata fatta l'invenzione di Sabrina Nazzari, che è una ristoratrice, però si è inventata questa cosa, è uno speciale grano naturalmente biologico, quindi sano, che è a bassa temperatura, quindi basta mettere un po' di sughetto e la pasta cuoce così. Ma anche per esempio per la famiglia, per esempio di ispirazione montessoriana, la Woody Tower è una torre di apprendimento per far salire i bambini in tutta sicurezza, magari a livello del tavolo o della cucina, e farli stare più con noi grandi, e quindi a livello proprio del tavolo della cucina. E insomma, ce ne sono poi anche altre, c'è il Kiwi che questa è un'idea semplicissima ma è divertente, il kiwi che si gonfia e protegge dal freddo in situazioni estreme. Questa è stata ideata da Stefania Rossi, che è una modellista e che andando in aereo ha visto come si gonfiavano, no? Quando andiamo in aereo, quando andavamo in aereo veramente, i giubbotti di salvagente, e ha inventato questo sistema per gonfiarli e quindi renderli ancora più efficaci alla protezione del freddo e delle basse temperature, oppure di condizioni estreme in cui uno si può trovare.
Ecco, devo dire che tutte le invenzioni che hai citato, e che sono tutte frutto della creatività femminile, hanno questo aspetto, sono veramente pratiche, perché lo zerbino autopulente le scarpe è qualcosa che solo una donna che è attenta contemporaneamente alla pulizia del pavimento di casa, che sennò si sporca, e all'aspetto sanitario, di sanificazione, solo una donna poteva venire in mente. Senti, parlando ancora del mensile di Molto Donna, io so che c'è un elemento particolare, nel senso che uno degli astrologi più famosi d'Italia, Branco, che è tra l'altro presente da decenni sulla prima pagina del Messaggero, bene, ogni mese per Molto Donna realizza un oroscopo speciale. Qual è l'oroscopo e a chi è dedicato questo mese?
Questo mese è dedicato, non poteva essere altrimenti, a Kamala Harris, la prima, non l'ultima, come ha detto lei, vicepresidente degli Stati Uniti, la vicepresidente eletta. Ecco, Branco ha fatto di lei il quadro astrale, raccontandoci di questa donna attraverso le stelle, attraverso la congiunzione di pianeti, come solo lui sa fare, come sia una donna forte, molto, molto volitiva, ma anche molto seduttiva, e quindi che seduttiva nel senso che convince gli altri a fare. L'unico neo è questo: il giorno dell'insediamento il cielo astrale sarà nuvoloso, quindi per lei e per Biden forse l'avvio sarà un po' in salita, probabilmente per il Covid.
Ma di che segno è Kamala Harris?
È una bilancia,
è una bilancia.
Come, sì, Devo dire che la bilancia, adesso Branco sta facendo appunto queste, questi personaggi, ricorre molto nel segno delle donne che stanno guidando un po' il cambiamento di tutto il mondo, ad esempio la Van der Leyen, pure bilancia.
Pure bilancia, adesso il segno delle donne di potere. Alessandra, volevo anche chiederti quale secondo te è in questo chiusura di anno, quest'anno che prima se ne va e meglio è, la lezione che tu come giornalista pensi di aver appreso sul fronte della parità di genere. Se ne è parlato molto, si è notato che le donne erano in prima linea negli ospedali, si è parlato dell'effetto dello smart working che può essere un vantaggio per chi ha famiglia, ma può essere anche il tentativo di relegare le donne. Si è parlato, e l'abbiamo fatto costantemente, a Nessuna è Perfetta, del gran numero di donne che hanno perso il lavoro in questo anno. Per te qual è la cifra del 2020 dal punto di vista delle donne?
La cifra è che si parla tantissimo di donne, in ogni giornale ma anche in ogni televisione si sottolinea questa, tutto ciò che tu hai giustamente detto, e cioè l'impegno, e cioè la grande capacità di affrontare le situazioni diverse, appunto familiari, lavorative e anche personali. Ho però una paura, che è una paura che mi deriva da alcune letture, e cioè durante la guerra mondiale, soprattutto la seconda, ma anche la prima guerra mondiale, le donne furono in prima linea, risollevarono l'economia e fecero tutti i lavori che facevano gli uomini e che portarono avanti i paesi che avevano appunto gran parte della popolazione impegnata sui fronti di guerra. Dopo venne una sorta di reflusso e le donne furono rimandate indietro. Ecco, la mia paura è che se non stiamo un po' attente ci sarà diciamo questa necessità di far lavorare, di far esporre di più gli uomini. Non vorrei che questo accadesse, perché veramente dimostriamo una volta di più di essere non solo capaci, ma di avere anche l'empatia giusta per mandare avanti le cose un po' dappertutto.
Ma io sono confidente che non faremo la fine delle nostre nonne o bisnonne che furono ricacciate ai fornelli, esatto, dopo aver dato tanto nelle industrie di guerra. Ne sono convinta perché le nostre figlie, le ragazze oggi hanno tutte raggiunto, tutte o in gran parte, una formazione che le mette sullo stesso piano di competitività di chiunque. E dunque, con questa nota che diciamo essere dettata dall'ottimismo della volontà e non, mescolando le vocazioni grasciane, io ringrazio Alessandra Spinelli, che col vice direttore Alvaro Moretti e con il vice direttore Osvaldo De Paolini del Messaggero porta avanti questa bella novità di Molto Donna e degli altri mensili del gruppo Caltagirone. Che dirti? Che ce la mandino buona, che ci vada meglio nel 2021.
Esatto, speriamo, e tanti auguri a tutti quanti, veramente.
Grazie Alessandra Spinelli. Bene. Grazie a tutti. Grazie. Voi che ci avete seguito in questo anno complicato, ci siamo fatti molta compagnia, devo dire, siete stati importanti per me, avere questo appuntamento con voi ogni domenica ha significato molto e vi sono molto grata per esserci stati sempre numerosi, per averci fatto capire con i vostri messaggi, con le vostre mail, che si è creato ormai un bel legame, una bella comunità tra noi imperfette di Nessuna è Perfetta. Grazie di cuore ad Alessandro Chiappini in regia, anche lui grande supporter, e grazie a Gaia Romani in redazione, lei sì che è proprio tanto multitasking. Buon anno a tutti e che vada bene.